Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È mercoledì 2 luglio 2008, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Mario Scatton che oggi in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Esiste oggi in Italia un caso Zingari? E in caso affermativo, di che cosa si tratta? È solo un problema di sicurezza e di criminalità, come si tende a dire ovunque? O il problema nasce anche dal razzismo con cui guardiamo agli immigrati in genere e ancor più agli zingari, come ad una presenza di persone se pericolosa e disturbante? E chi sono gli zingari presenti oggi in Italia? Stranieri senza fissa dimora, cittadini europei, cittadini italiani? Così iniziava un articolo pubblicato il 22 maggio scorso dall'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, articolo che si intitolava Il caso Zingari, cultura nomade tra diritti umani e doveri civili, e che era firmato da Anna Foa. Noi partiamo proprio da questo articolo, che tra l'altro citava un volume pubblicato dalla comunità di Sant'Egidio qualche tempo fa, per affrontare oggi proprio la questione Rom, la questione Zingari. Lo facciamo ringraziando un ospite che ha voluto raggiungerci in studio. Siamo molto lieti di questo. Paola Severini, collega giornalista che dirige l'agenzia angelipress.net, ma soprattutto è consigliere dell'Agenzia Nazionale per le Onlus, che opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Paola Severini, buon pomeriggio, ben arrivata.
Salve, grazie a voi.
Ecco, io le chiedo subito di dirci molto brevemente, perché poi il tempo della trasmissione corre, che cos'è l'Agenzia Nazionale per le Onlus? Perché lei mi diceva a microfoni spenti, abbiamo un ruolo importante, un ruolo di coordinamento, di raccordo per quanto riguarda il terzo settore e volontariato, ma non sempre in campo giornalistico si parla di noi, non è vero?
Esatto, noi in realtà saremmo quelli che dovrebbero essere consultati in questi casi. Noi siamo la struttura della Presidenza del Consiglio che funge da coordinamento, promozione, indirizzo e controllo di tutto il terzo settore, per cui non soltanto le Onlus ma anche le ONG, ma soprattutto una visione generale di quello che è il mondo del sociale e del volontariato nel nostro paese, diciamo una specie di authority tra virgolette.
Ecco, lei ha firmato come giornalista un articolo che è apparso sull'Eco di San Gabriele proprio nel mese di giugno, nel quale ricorda che proprio sulla questione Rom, sulla questione Zingari, la Chiesa Cattolica è stata una delle istituzioni più attive in Italia, e anche le associazioni di volontariato che a lei si riferiscono da tempo cercano di risolvere il problema di integrazione che riguarda la vita degli zingari, dei rom e dei sinti in Italia. Proprio l'articolo di Anna Foa che poco fa citavo ricorda che bisogna riconoscere che esiste un problema di criminalità, le difficoltà di integrazione sono reali. Ecco, io partirei proprio da questo. A volte si accusa il mondo cattolico di non prendere coscienza di queste difficoltà di integrazione, di queste difficoltà proprio di convivenza con i Rom. Noi stessi come Radio Vaticana in diretta riceviamo anche messaggi da parte di ascoltatori che si lamentano della insicurezza della loro città, la città di Roma, che ha molti accampamenti di nomadi. Ecco, partirei proprio da queste accuse che a volte il mondo cattolico riceve. Il mondo cattolico, come ricorda lei, però è tra i più attivi proprio nel cercare una integrazione buona, nel cercare una salvaguardia dal punto di vista sociale di questa parte della popolazione.
Ma purtroppo noi stiamo vivendo una situazione generale di difficoltà nel rapporto con gli altri, perché il paese ha subito impreparato una invasione, diciamocelo, perché stiamo vivendo una crisi economica, e quindi è molto semplice trovare delle vie anche psicologiche di fuga per dare delle soluzioni diverse all'emergenza quotidiana. E perché poi il problema esiste, come ha scritto l'Osservatore Romano, però non è che esiste da ieri mattina. Questo è un problema che si è andato acuendo negli anni, in questi ultimi 5 anni, in maniera esponenziale. E bisogna dire che, nonostante il mondo cattolico abbia dato dei segnali molto forti e anche molto rigidi. Attenzione, noi possiamo arrivare fino a un certo punto. Tu hai detto bene, quando parliamo di mondo cattolico parliamo di associazioni che si riferiscono, di volontariato che si riferiscono al mondo cattolico, che sono state le uniche a fare qualcosa di pratico e di concreto. Pensiamo alla comunità di Sant'Egidio, al grosso lavoro di integrazione che ha fatto, pensiamo alla Caritas, ma pensiamo a tante piccole associazioni che sono legate a tante piccole parrocchie nei paesi d'Italia che hanno fatto moltissimo. Io voglio parlare un momento del positivo, l'Abruzzo. In Abruzzo esiste una comunità zingara dal 1500, sono cinque secoli, perfettamente integrata di persone, cittadini italiani di etnia Rom che vivono in case come tutti gli altri, e il, diciamo, il più importante esponente di questa comunità è il mio amico Alexian Santino Spinelli, che è un docente universitario. Ora, questo vuol dire che si è trovato un territorio, una situazione dove l'integrazione è stata possibile. Perché anche? Perché l'Abruzzo non è una megalopoli come Roma. L'Abruzzo è formata da una miriade di paesini dove c'è un rapporto personale e dove c'è una storia, appunto, che è data da tanto tempo. A Roma si fa di tutta erba un fascio, come si dice, nel senso che noi non sappiamo chi abbiamo davanti. I campi che noi chiamiamo Rom sono campi di raccolta di qualunque cosa, dove passano albanesi, rumeni, ladri, disgraziati, racket, e di cui una piccola parte sono i Rom, perché non dimentichiamoci che gli zingari in Italia per il 70% sono cittadini italiani. Noi stiamo parlando di questa enorme confusione che è stata data anche dalla non applicazione delle leggi vigenti. Cosa dice la Chiesa Cattolica in pratica? Che non ci sarebbe bisogno di misure straordinarie d'urgenza, basterebbe applicare quello che c'è. Ora, i bambini in Italia, che siano cittadini italiani o no, devono andare alla scuola dell'obbligo da 5 a 14 anni. Se non ci vanno, si commette un reato. Ma siamo tutti corresponsabili di questo reato, non soltanto la famiglia di provenienza che può trovare più vantaggioso far delinquere queste creature o prostituirle o ingravidare le bambine a 12 anni per avere altro materiale umano da far girare in questo mercato dell'accattonaggio. È responsabile la scuola, è responsabile la ASL. Allora noi ci chiediamo, ben venga il discorso dell'identificazione, se l'identificazione serve a migliorare la qualità di vita e a salvare i bambini dall'accattonaggio, il furto, la prostituzione, i topi, il fatto di avere una gravidanza a 13 anni. Ma ci sono mille maniere per poter svolgere questo ruolo, e qui voglio dire, io chiamo in aiuto il prefetto Mosca, che sta facendo un lavoro egregio, ha messo su una squadra molto interessante, cui è coinvolta anche l'Università Gregoriana, per valutare. Certo è che bisogna trovare le persone giuste per fare le cose giuste. Don Bosco diceva che il bene bisogna farlo bene, perché sennò le cose non funzionano. In questo caso gli stessi Rom non riconoscono il ruolo dell'opera nomadi, che ha avuto in tutti questi anni tanti finanziamenti pubblici. Una valutazione fatta dall'ufficio del sindaco, del nuovo sindaco di Roma, Alemanno, ci dice che sono stati spesi in questi ultimi anni 27 milioni di euro, dati non si capisce come a chi, per progetti per favorire l'integrazione degli zingari. In tutta la Spagna, attenzione, noi stiamo parlando di Roma, della città di Roma, dove si parla di poche migliaia di persone di etnia Rom. In tutta la Spagna, dove l'integrazione è un fatto assodato, sono stati spesi 50 milioni di euro. Ora, com'è possibile? Allora, forse bisognava evitare di intraprendere questa via pericolosa e ragionare e dire: se di censimento e di valutazione delle condizioni sociosanitarie si parla, forse non è in caso di affidarle all'opera nomadi. E mi lasci aggiungere una cosa, lasciatemi aggiungere una cosa dal punto di vista proprio di consigliere dell'Agenzia Nazionale delle Onlus. Non avremmo neanche scelto la Croce Rossa, con tutta una serie di problemi. Qui mica siamo in guerra. Ci sono le ASL, ci sono i provveditorati, ci sono gli uffici scolastici. Probabilmente il ministro e questo nuovo governo, a cui va riconosciuto assolutamente il merito di aver preso il toro per le corna, perché si sono resi conto che era una situazione improrogabile. Il ministro Maroni, nel caso, sicuramente è stato mosso da un motivo positivo, senza dubbio, io non ho dubbi a dire, se il ministro Maroni dice dobbiamo salvare i bambini, penso che il ministro Maroni sia convinto di questo. È stato probabilmente mal consigliato nella gestione del fatto. Croce Rossa e Opera Nomadi non andavano investite di una situazione così delicata. Questa è la mia valutazione. Poi ne possiamo discutere. Per quanto riguarda il discorso generale, è più semplice trovare un capo espiatorio, ma questo funziona dappertutto, che fare un ragionamento più approfondito sulla situazione di assoluta emergenza che vivono le nostre città, che vive Roma, che vive Milano. Lo scorso anno, insieme a Mario Furlan, che è il presidente dei City Angels, e al mio gruppo Angeli, non all'Agenzia delle Onlus in questo caso, abbiamo predisposto una proposta di legge che diceva esattamente questo: censimento e valutazione e soprattutto creazione di case protette per tutti quei minori che andavano tolti alle famiglie, perché se una famiglia italiana fa accattonare, fa prostituire, fa rubare il proprio figlio, immediatamente un giudice dei minori gli toglie questo bambino. Questo deve essere applicato per tutti. Noi abbiamo delle leggi molto rigide e molto buone e molto giuste, assolutamente inapplicate, per cui cominciamo a far applicare le leggi. Qui fuori noi abbiamo persone che accattonano e siamo davanti a San Pietro ed è pieno di vigili. Mi chiedo francamente perché non si agisce.
Siamo con Paola Severini sulla Radio Vaticana in diretta, ricordo consigliere dell'Agenzia Nazionale per le Onlus, un'agenzia che opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Severini, tornando proprio al tema della integrazione degli zingari, dei rom, dei sinti, della difficoltà di convivenza che queste comunità hanno in Italia, questo articolo dell'Osservatore Romano che abbiamo citato in apertura, pubblicato il 22 maggio, ricorda che attualmente gli zingari presenti in Italia sono fra 120 e 140 mila, lo 0,25 della popolazione. Oltre 70 mila di essi sono cittadini italiani, che teoricamente quindi dovrebbero godere dei diritti e dei doveri degli altri cittadini, ma che vengono generalmente sia a livello dell'immaginario collettivo che sotto il profilo amministrativo e burocratico considerati come stranieri. Dei restanti 70 mila, la metà circa sono rumeni, cittadini dell'Unione Europea, gli altri provengono dall'ex Jugoslavia, dunque sono in una situazione di maggiore precarietà giuridica. Ma soprattutto questo articolo di Anna Foa, che un po' sintetizzava i contenuti di questa raccolta di studi di Sant'Egidio, il caso Zingari, curata da Marco Impagliazzo, sostiene che se le possibilità di integrazione di rom e sinti in Italia sono scarsissime, cioè non solo per la resistenza degli stessi zingari all'integrazione, ma per le difficoltà concrete, essendo zingari, di trovare lavoro, casa, di essere ammessi a scuola. Parlava anche nella giusta lotta per una maggiore sicurezza del problema che a volte arrestare la criminalità, che sappiamo è così diffusa purtroppo in queste comunità, diventa una scusa attraverso la quale poi non si arrestano solo i criminali, ma si considera criminale un popolo intero. Questo rischio, secondo lei, c'è?
Assolutamente sì, però io volevo aggiungere una cosa. Siccome parliamo sempre di casi negativi, mi piace ricordare, anche da un punto di vista, diciamo, politico, nel senso che si presume che il centrodestra e il governo attuale abbia una posizione e che il centrosinistra ne abbia un'altra. Due casi che secondo me sono esemplificativi. Uno riguarda un ex presidente, quindi non facciamo campagna elettorale, un ex presidente di una circoscrizione di Roma che si chiama Marco Clark, proveniente da Alleanza Nazionale. Lui è riuscito, quando era presidente della Ventesima, a mettere su una serie di cooperative di lavoro, tutte formate da zingari, che oggi sono tutte integrate.
Paola, ti devo interrompere, ti do del tu
da giornalista,
perché ci ha raggiunto al telefono e so tra l'altro che è molto impegnato perché l'abbiamo tirato fuori da una riunione, Paolo Ciani, certo, proprio responsabile per l'immigrazione della comunità di Sant'Egidio, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Paolo.
Buon pomeriggio a voi, agli ascoltatori e a Paola.
Grazie.
Ciao Paolo.
Grazie davvero per aver accolto il nostro invito. Io stavo citando un articolo di Anna Foa apparso sull'Osservatore Romano proprio a fine maggio, che ricordava il vostro libro Il caso Zingari. Per sintetizzare, voi della comunità di Sant'Egidio con questa raccolta di contributi avete voluto un po' rilanciare la questione di un'integrazione difficile e del rischio anche di una in qualche modo di uno stigma che cade su questa comunità, su queste comunità che sono tante in Italia. Ecco, in questo momento, anche che il dibattito si è riaperto dopo le proposte che sono arrivate dal Ministero dell'Interno, quale posizione volete aggiungere al dibattito come comunità di Sant'Egidio?
Ma noi rilanciamo il fatto che questa integrazione non solo è possibile, ma è ineludibile, perché i rom, i sinti, gli zingari, chiamiamoli come vogliamo, sono una presenza in mezzo a noi. Lo sono da molti secoli, perché sono arrivati in Italia nel 1400 i primi, e ora gli italiani di antico insediamento sono circa 70.000, gli altri sono arrivati più recentemente. I rom costituiscono la più grande minoranza paneuropea, quindi non è che stiamo parlando di un corpo estraneo alle nostre società. Sono una minoranza, quindi come tale ha delle differenze da noi. Il problema è capire come è possibile vivere insieme, ma non si scappa da questa logica. Noi non possiamo pensare che in una maniera o nell'altra queste persone le potremo eliminare dalle nostre società. Quindi il problema è trovare le strade giuste, buone, opportune per tutti, per viverci bene insieme. E noi crediamo che la tentazione della discriminazione sia sempre alla porta. Per questo quel libro Il caso Zingari, perché in una lettura un po' più fredda e distaccata della storia europea riemergono nel tempo alcuni atteggiamenti da parte della cultura maggioritaria, diciamo, rispetto agli zingari, che ci spaventano.
Continua.
No, per cui questa, diciamo, la novità di questi giorni purtroppo rimette l'accento su questo, perché se noi andiamo a pensare, noi dico Italia, un provvedimento così specifico che riguarda soltanto una minoranza e lo giustifichiamo dicendo che sarebbe bene farlo per tutti, benissimo, iniziamo a farlo per tutti e poi includeremo anche la minoranza, altrimenti è discriminazione.
Io chiedo a te Paolo Ciani di Sant'Egidio, subito dopo voglio la risposta anche da Paola Severini dell'Agenzia Nazionale per le Onlus, questa esigenza che è dietro questa decisione del Ministero degli Interni, cioè di identificare dei rom, in questo caso dei minori, ma più in generale l'esigenza della identificazione, in qualche modo di un censimento, è un'esigenza che in qualche modo è giustificata, Ciani?
Allora, io penso questo: il censimento delle popolazioni rom e sinte in Italia per legge non si può fare, perché in Italia non si può fare un censimento etnico. Il censimento di queste popolazioni avverrà solo nel momento in cui l'Italia proporrà una misura positiva a questa popolazione, quindi ognuno avrà interesse a dire: guardate, io appartengo a questa etnia, per esempio il riconoscimento come minoranza nazionale o qualcosa di simile. Ciò che si sta facendo ora non è un censimento nazionale, è la rilevazione in tre regioni soltanto della popolazione presente nei campi, quindi di una parte di questa popolazione, perché molti abitano nelle case, in case di proprietà, in case popolari. Il fatto di voler identificare chi vive nei campi può essere un'esigenza anche al fine di migliorare la vita di queste persone, perché lì dove si va a fotografare la realtà poi si può migliorarla la vita di questa gente. Qual è il problema? Che moltissimi di loro hanno documenti di identità, perché sono italiani, perché sono comunitari, perché nel caso in cui sono extracomunitari hanno permessi di soggiorno o passaporto. Poi, in particolare i bambini, la gran parte sono nati in Italia, nei nostri ospedali, quindi si sono iscritti alle nostre anagrafi come i nostri figli. Perché trovare un sistema di identificazione attraverso le impronte, che peraltro, per esempio, non serve dal punto di vista del legame parentale, perché non è che prendendo l'impronta a un bambino tu capisci chi è il padre o la madre. Suona soltanto come qualcosa di specifico per dire: guardate, li stiamo mettendo sotto la lente. Ci suona molto male, ecco.
Ecco, voi di Sant'Egidio avete in programma una conferenza stampa, qualcosa proprio per dire meglio la vostra posizione su questo aspetto?
Sì, e ti ringrazio l'opportunità e per questo scusate che sono arrivato in ritardo. Noi domani alle 12.30 a Sant'Egidio faremo una conferenza stampa esattamente su questo. Il caso Zingari e il problema delle impronte, in cui daremo alcuni dati, alcune proposte e la riflessione di Sant'Egidio su questo argomento.
Grazie per questa anticipazione a Paolo Ciani, responsabile per l'immigrazione della comunità di Sant'Egidio qui sulla Radio Vaticana in diretta. Buon lavoro Paolo.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi ci fermiamo un attimo, sono le 13.32 e ricordo che siamo in studio con Paola Severini, consigliere dell'Agenzia Nazionale per le Onlus. Subito chiederemo anche a lei un commento su queste parole di Ciani, ma prima abbiamo i titoli del TG1 delle 13.30 che abbiamo appena registrato grazie alla nostra regia. Li sentiamo insieme.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Palestinese con un bulldozer contro bus e auto a Gerusalemme, 5 morti, 20 feriti, la polizia uccide l'attentatore. Tremonti, entro l'estate misure per famiglie, salari e pensioni, ma non c'è il tesoretto, Bersani manovra regressiva. Giustizia, nuove polemiche su CSM intercettazioni, la Camera boccia le pregiudiziali di costituzionalità del decreto sicurezza. La Russia in Afghanistan precisa, Prodi non ha nascosto le operazioni, ma i soldati italiani sono già impegnati nei combattimenti. Genova ruba un'auto, uccide un 17enne e scappa e caccia all'assassino. Campionessa europea di nuoto in due specialità, Alessia Filippi è tra le speranze italiane a Pechino, ama la moda, la cucina e la sua Roma. Buongiorno dal TG1. In apertura l'attentato che stamattina ha insanguinato Gerusalemme. Un palestinese alla guida di un bulldozer si è scagliato contro un bus e diverse auto, almeno 5 persone uccise, oltre 20 quelle ferite, prima che la polizia uccidesse l'attentatore. Da Gerusalemme la cronaca del nostro corrispondente Claudio.
E siete sulla Radio Vaticana in diretta, avete ascoltato il sommario dell'apertura del TG1 delle 13.30 per darvi un flash informativo proprio per quanto riguarda le notizie più importanti per il telegiornale di Rai 1 di questo mercoledì 2 luglio 2008. Ancora ben trovati su 105 Live, vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale. Noi continuiamo la nostra diretta di oggi che abbiamo intitolato Il caso Zingari, prendendo spunto proprio da un volume che la comunità di Sant'Egidio ha pubblicato recentemente, alcuni contributi proprio per parlare della cultura nomade tra diritti umani e doveri civili. Abbiamo poco fa avuto al telefono Paolo Ciani di Sant'Egidio, che ha annunciato per domani una conferenza stampa proprio per dire la posizione di Sant'Egidio anche sulle decisioni annunciate dal ministro dell'Interno Maroni, che riguarda questo tipo di censimento dei bambini rom, come ha annunciato il ministro Maroni, per poterli sottrarre ai genitori che li mandano ad accattonare per le strade. E abbiamo però in studio Paola Severini dell'Agenzia Nazionale per le Onlus, consigliere di questa agenzia, collega giornalista che dirige l'agenzia angelipress.net. Ti saluto di nuovo Paola, ben trovata.
Grazie, salve a tutti gli ascoltatori.
E con te riprendiamo questa conversazione poco fa con Paolo Ciani, parlavamo della necessità che lui trovava, non condivideva pienamente, di questa sorta di censimento della popolazione rom, in particolare dei minori rom. E continuiamo a parlare in un contesto più ampio che quello delle, e poi ti farò delle domande specifiche su questo, che è il contesto più ampio delle vie giuridiche, delle vie legali per in qualche modo addivenire, anche con uno sforzo non solo delle istituzioni ma anche della società civile, a una integrazione di questa popolazione zingara in Italia, che ormai, ci dicevi, non possiamo parlare di un'emergenza degli ultimi mesi, ma è proprio una emergenza di lunga durata che è stata per troppo tempo da diversi governi in qualche modo ignorata.
Assolutamente, io non perché mi trovi in questa sede, ma voglio ribadire che l'unica grande istituzione che si è posta il problema in questi anni è stata la Chiesa Cattolica e l'associazione di volontariato ad essa collegata, perché per quanto riguarda i governi c'è stato un lasciar fare, e quando una popolazione pensa di poter fare qualunque cosa, non parlo soltanto degli zingari, parlo in generale, il nostro paese purtroppo si vede dalle condizioni in cui si lasciano i bagni pubblici, le strade, questo è un problema più generale. Chiediamoci come stanno queste minoranze in Spagna, chiediamoci come stanno in Francia. Io vado spesso in Francia perché ho mia figlia che studia in Francia, la più piccola, e lei mi dice che lì sono una risorsa in Provenza, perché sono una risorsa culturale, diciamo folcloristica addirittura, cioè si passa proprio da un estremo all'altro. E per noi sono un problema. Io devo dirti che a Parigi io posso vedere dei clochard ogni tanto, ma io non vedo bambini piccoli che accattonano, persone con deformità fisiche esposte che sono quelle del racket. Ieri stavo facendo un'intervista per un'agenzia, ero a Via della Purificazione, che a Roma è nel centro storico, parlavamo di questo, e ho rivisto questo minore con le estremità probabilmente deformate da qualcosa, perché non sono naturali, praticamente nudo, al caldo delle 3:30, e caro collega, ti faccio sapere che io questa persona la conosco ed è stata segnalata alla polizia della prima circoscrizione, ma tu non puoi sapere quante volte, addirittura io ho una voce abbastanza riconoscibile perché vengo dalla radio, quindi ho una voce radiofonica, ormai se sentono la mia voce abbassano. Ora, questo non è più tollerabile, noi non possiamo passare da un estremo all'altro. Non possiamo, quindi identificazione per una vita migliore sì, schedatura no, e questo lo dice anche il nostro sindaco Alemanno. Io ricordavo appunto l'esempio di Marco Clark, che è un esponente di Alleanza Nazionale qui romana, che era riuscito a creare queste cooperative, ma voglio parlare anche di Pietro Rossi, che è un detenuto condannato all'ergastolo, che ha messo su 12 cooperative qui a Roma carcerarie, di cui la maggior parte sono formate da ragazzi e ragazze zingare che lavorano, che sono in semilibertà, insomma le possibilità di integrazione ci sono, e io appunto ho raccontato due casi diversi. Noi dobbiamo fare di un danno una risorsa, ma questo dovrebbe funzionare sempre. Il problema è un problema generale. In Italia tutti i cittadini possono buttare la carta straccia per terra e non preoccuparsi delle conseguenze che può avere. La tolleranza zero, deve esserci per tutti.
Ecco Paola, tu in un articolo che citavo prima, pubblicato dall'Eco di San Gabriele a giugno, fai proprio un elenco di suggerimenti che indirizzi alla Presidenza del Consiglio per affrontare la questione Rom da un punto di vista pratico. Sono 9 suggerimenti, se non sbaglio, tra l'altro abbastanza semplici, efficaci, ma abbastanza radicali anche nel concreto. Li cito velocemente, ti chiedo un commento. Per primo tu dici: la sicurezza e la legalità vanno garantite a tutti, Rom e Sinti compresi, e qui andiamo anche incontro alle esigenze che sottolineava la comunità di Sant'Egidio di non in qualche modo incentivare
un sentimento razzista. Non si può vedere una cosa come Ponticelli che gettano le bottiglie Molotov. Allora, se si identificano gli zingari, io vorrei che lo Stato italiano identificasse anche chi ha gettato le bottiglie Molotov, perché lì poteva morire qualunque bambino.
E siamo ai fatti di Napoli. Secondo punto: ristabilire la legalità riguardo alla palese violazione dei più elementari diritti umani nei confronti delle diverse comunità rom in Italia. E qui ci troviamo anche nella stessa posizione del ministro dell'interno Maroni, che dice che bisogna fare qualcosa per impedire che in molti campi rom in Italia vediamo dei bambini vivere accanto a dei topi, proprio sono parole
del ministro. E poi c'è la promiscuità, poi il fatto che una bambina di 12 anni possa essere messa incinta da un parente, insomma non è una cosa più tollerabile.
Ed è lo stesso che ripetere:
bambini sono bambini.
Ecco, se pensiamo che poi, certamente non è che solo dobbiamo occuparci dei cittadini italiani, ma visto che stiamo parlando anche di leggi dello Stato italiano, visto che 70.000, ben 70.000 dei 140.000 zingari che vivono in Italia, 70.000 sono italiani, devono godere dei diritti e dei doveri degli altri cittadini, dice giustamente Sant'Egidio. Ma tu chiedi anche di smantellare i campi nomadi che sono pattumiere sociali degradanti e frustranti. Questa è una questione,
sì.
Io come giornalista che non sono specializzato su questo settore, in questo settore però ho letto più di una volta che l'Italia è l'unico paese in Europa in cui gli zingari vivono in accampamenti.
Dicevo,
è vero questo?
Che in Francia non assolutamente non sono in accampamenti. Quei pochi che non vivono nelle case hanno le loro roulotte con cui si spostano, ma io parlo di questioni diverse, sono i gitani. Da noi non esiste più questo, anche perché abbiamo detto i campi nomadi sono una specie di raccolta dei problemi della società europea e mondiale, cioè chiunque arriva qui dove va a dormire? Nei campi nomadi, e quindi non è che siano tutti zingari, c'è di tutto, e è una specie di fucina del pericolo. Ora noi ci troviamo con delle bombe innescate, da una parte la mia vera grande preoccupazione, da una parte si solleticano gli istinti più retrivi della società, per cui la paura del diverso, e qui c'è un innesco, dall'altra però noi lasciamo fare e lasciamo sì che si possano realizzare degli insediamenti umani, tra virgolette, perché sono subumani, dove c'è di tutto e di più. Quindi tu puoi trovare il magnaccio albanese, l'assassino rumeno, quello che è scappato dalle carceri, il ghanese, poi il rifugiato politico, persone che hanno grandi problemi, persone che poi sono dei grandi delinquenti.
Ecco, Paola Severini, come consigliere dell'Agenzia Nazionale per le Onlus, però in questo articolo che tu hai scritto metti tra i punti importanti per quanto riguarda le azioni da intraprendere per permettere una vera integrazione degli zingari in Italia, anche prendere atto del fallimento dell'assistenzialismo delle associazioni di volontariato che si sono arrogate il diritto di rappresentare il popolo rom.
Questa, che non sono quelle cattoliche,
ecco,
come
è una questione importante, anche perché si parla molto spesso, a ragione, di un grande spreco di denaro che è stato investito per assistere per i rom, per la loro scolarizzazione eccetera, soldi che non si sa che fine hanno fatto.
Ma io ti voglio anche parlare della scelta di alcuni mediatori culturali. Prima di scegliere un mediatore culturale bisogna pensarci molto bene, perché puoi trovarti davanti qualcuno che invece sfrutta i propri connazionali, ed è successo più di una volta. Insomma, ritorniamo ai 26 milioni spesi nel 2006. Sono una media di 500 euro a zingaro, sto parlando della città di Roma. Questa è l'analisi della segreteria di Alemanno, un'analisi correttissima e gravissima. Io vorrei capire questi progetti, ma ritornando al problema dei progetti, e qui c'è anche un problema dell'Italia rispetto all'Europa. Io voglio ricordare che l'atteggiamento dell'Europa nei confronti del nostro paese, cioè questo atteggiamento generale che fa valutare i dirigenti delle strutture europee, fanno valutare l'Italia come un paese razzista, è qualcosa che ha radici antiche e che risale a un errore di partenza. Qui è come i mediatori culturali. Diversi anni fa, ai tempi della Commissione Prodi, c'era un osservatorio europeo per i diritti fondamentali, che ora si è trasformato in Agenzia Europea per i diritti fondamentali. Ogni paese fece una valutazione, non so se tu ti ricordi, c'era pericolo della rinascita dell'antisemitismo e del razzismo, una valutazione nel suo paese per sapere il grado di antisemitismo e di razzismo e di differenze che c'erano nel paese. In Italia questa valutazione fu affidata a una struttura di cui per correttezza non posso fare il nome, diciamo legata all'ala movimentista dell'estremissima sinistra, neanche dell'estrema sinistra, che secondo la mia valutazione non fece un'analisi, un sondaggio, ma portò avanti la sua tesi dicendo: gli italiani sono razzisti, le minoranze sono trattate così, siamo un paese antisemita. Io ti parlo di 8 anni fa. Purtroppo queste cose poi lasciano un segno, perché creano delle prevenzioni che vengono riconfermate. Lo scorso anno c'è stata una svolta che è stata seguita con molta attenzione dalla Conferenza Episcopale, e ti parlo come in qualche maniera parte in causa, cioè l'Osservatorio per i diritti fondamentali, che sarebbe quello deputato a il nostro membro italiano a difenderci nei confronti dell'Europa in qualche modo, anche in questo caso, si è trasformato in agenzia. Anche in questo caso la scelta dei governi non è stata fatta rispondendo alle necessità delle associazioni di volontariato che conoscono e si fanno riconoscere dalle minoranze, perché questo è un mondo molto delicato. È stata fatta seguendo quello che si chiama in politica il manuale Cencelli. Ora continuiamo a mettere persone sbagliate nei posti sbagliati, che poi sono in un assordante silenzio, perché io e il nostro membro italiano non ho sentito spendere una parola né contro né pro in questo mese e mezzo di deliri mediatici dove tutti dicono tutto. Allora, io credo veramente che bisognerebbe fare una valutazione. Quello delle spese è una cosa sconvolgente, veramente uno scandalo, perché con 26 milioni di euro non eravamo in grado di dare una vita decente a tutti questi ragazzini, di controllare se questi ragazzini andavano a scuola, anche facendo lavorare e pagando il mondo del volontariato, perché il volontariato, il terzo settore si chiama volontariato, ma anch'io prendo uno stipendio come consigliere dell'agenzia per le ONLUS, e questo è il futuro di questo paese. In questo paese la struttura del welfare si sta praticamente svuotando piano piano, anche per problemi economici, ce ne stiamo rendendo conto. Oggi il taglio dell'ICI, che ha delle motivazioni, però porterà a dei problemi nella gestione di tutto del settore sociale, soprattutto nei piccoli comuni. E quindi chi è che tamponerà questa esigenza, questo mondo del volontariato? Se questi 26 milioni, una parte, fossero stati spesi per dare uno stipendio dignitoso a tutti i ragazzi che dal volontariato diventano poi professionisti del no profit, certamente noi avremmo avuto dei risultati migliori. Allora io mi chiedo, cerchiamo, io sono molto amica di Sant'Egidio da tutta la vita, praticamente da quando è nato Sant'Egidio, perché mi riconosco in tante loro posizioni, però stavolta devo permettermi di fare una piccolissima, un piccolissimo appunto all'amico Paolo Ciani, Andrea Riccardi, a Mario Marazziti, a Impagliazzo. Io non vorrei che questa cosa si svolgesse in un comportamento di buoni contro cattivi, quelli per le impronte, quelli contro le impronte. Varrebbe la pena di creare un ragionamento e di cercare, anziché fare una conferenza stampa, di fare un incontro di tutte le forze in campo, del sindaco di Roma, della segreteria di Maroni, delle grandi associazioni di volontariato, magari anche grazie al mondo cattolico, anche grazie a voi di Radio Vaticana. Si potrebbe lanciare un'occasione di confronto e cercare di lavorare tutti insieme, perché non credo che esista qualcuno che voglia criminalizzare qualcun altro. Tante volte ci possono essere delle interpretazioni sbagliate. Io ho visto esponenti della Lega Nord, perché poi alla fine di questo anche che parliamo, che a Verona, che a Venezia hanno fatto dei lavori egregi di integrazione delle minoranze etniche e di assunzione. Per cui io sono sicura che noi italiani, che abbiamo questa grande tradizione di accoglienza, possiamo trovare delle situazioni di lavoro comune. Attaccarsi uno con l'altro non credo che sia la strada giusta. Lancio proprio un appello anche agli amici di Sant'Egidio.
Grazie davvero a Paola Severini, ricordo consigliere dell'Agenzia Nazionale per le ONLUS, che opera, agenzia che opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie per questa proposta che siamo stati contenti di ospitare, perché va proprio in una prospettiva della collaborazione, non della divisione, e della comprensione di quelli che sono i problemi. Grazie anche a Sant'Egidio, che ha voluto anticipare ai nostri microfoni questa conferenza stampa che terrà domani. Speriamo davvero che anche nel mondo cattolico il dibattito che questa decisione del Ministero degli Interni ha sollevato porti poi a una presa di coscienza, insomma, che serve una collaborazione e una cooperazione di tutte le forze proprio per arrivare a questa a una soluzione proprio del cosiddetto caso Zingari. E io voglio ricordare che tra le proposte che la stessa Paola Severini ha fatto in un articolo apparso sull'Eco di San Gabriele c'è anche quella di favorire il più possibile il processo di integrazione a coloro i quali dimostrano una chiara volontà di partecipazione sociale.
Posso dirti
sociale,
solo quello che è successo con la Caritas a Milano.
Promuovere
un
la conoscenza
accordo.
Della storia, della cultura, dell'arte, della lingua dei Rom e Sinti. Io penso che in questo momento così interculturale, sì, così riuscire a entrare all'interno di un mondo che, diciamolo, a volte rifiuta lui stesso l'integrazione dal punto di vista culturale sarebbe un buon punto di partenza. Dicevi, scusa, ti ho interrotto.
Dicevo che questo si è realizzato grazie alla Caritas di Milano e al Comune di Milano. Hanno fatto un accordo, per cui un accordo premiante, come diceva prima Paolo Ciani, nel senso che c'erano dei vantaggi perché si comportava in modo corretto e quindi si faceva sentire, era un vantaggio appartenere a una comunità, ed ha funzionato. ha funzionato, per cui, ed è, viene dal mondo cattolico, chiaramente anche in questo caso il modello è stato dato dal mondo cattolico. Ma io tra l'altro lì aggiungo un'ultima proposta proprio al Presidente del Consiglio, mi rivolgo al Presidente Berlusconi dicendo: sì, vanno bene i prefetti come alti commissari, però ci vorrebbe proprio qualcuno che ha dimostrato di farcela e di diventare un protagonista della storia italiana, per esempio, perché non Santino Spinelli come alto commissario nazionale.
Grazie a Paola Severini, consigliere dell'Agenzia Nazionale per le Onlus, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro anche all'agenzia giornalistica angelipress.net di cui sei direttore.